28 dicembre 2010. Questa è sempre Radio Onda Rossa. Sono le 13.59 in questo momento. 87.9 sono le frequenze di Radio Onda Rossa per Roma e l'Alto Lazio. È 06 49 17 50 il numero di telefono che squilla anche in anticipo, come oggi che è iniziata la nostra trasmissione con un minuto di anticipo. Squilla per il benvenuto qui con voi, Tarantula Rubra, il vostro settimanale di musica etnica, world folk tradizionale, da 11 anni con voi sulle frequenze di Radio Onda Rossa. Ma non solo musica, come sapete bene, ma anche riflessioni e letture socio-etno-antropologiche. E oggi saremo con l'interessante testo di Ugo Fabietti, L'identità etnica, vale a dire storia e critica di un concetto equivoco. Parleremo quindi ancora di etnia per questa puntata del 28 dicembre. Avremo in collegamento con noi Anna Maria Rivera, l'antropologa, che ci parlerà di un interessante argomento di cronaca con i suoi commenti. Un'altra diretta anche con Antar Marincola per parlare della situazione all'ambasciata somala qui a Roma. Ovviamente musica per voi, novità anche. Speriamo di avere il tempo oggi entro le 15 di fare tutto quello che avevamo in programma di fare con voi. E allora questa sigla la riascolteremo alle 15. Però, giusto per rimanere in tema, un benvenuti a tutti quanti voi e soprattutto coloro che ci ascoltano in streaming da tutti i pizzi del pianeta. Questi sono i Sur Sound System con le radici catieni.
Se non te scerri mai delle radici cadieni, rispetti pure guide dei paesi lontani. Se non te scerri mai de due de castaieni, dai più valore alla cultura cadieni. Siamo salentini dell'umuno cittadini, radicati all'imessavi culli greci e bizantini, uniti in ciasso stile oce culli giamaicani. Dimmi di de due de castavieni.
Se non te scerri mai delle radici catieni, rispetti pure mai dei paesi lontani. Se non te scerri mai delle tue te caieni, dai più valore alla cultura catieni. Siamo salentini dell'umuno cittadini, radicati all'inestavi, culli greci e bizantini, uniti in ciascun stile oce, culli giamaicani. Dimmi delle tue te castavieni.
Yo, è il mio dello salento e quando può non parlo dialetto, yeah. E non vede filo no, che l'italiano non lo saccio. Casa mi metto con rifletto, parlo lo giamaicano scritto, perché l'importante è questa in un poco di tutto, anche se di tutto abbiate me ne butto. Ma se una cosa mi interessa sono capace pure mi visto, se ne qui tu che io faccio mi metto già e faccio c'è posto, perché tu per essere io che decido del mio stesso, che la vera cultura è questa è vivere cubbi e si testo, ma sempre se si fa la vita è dura, è meglio stai amare pure quando te pare che è impossibile.
Me la intendo, la tengo uscita con lo cuore, la cultura mia la presenta quello che è stato e che avvenire in questo mondo, la Roma tiene più il valore, ci parla diverse e diverse de colore, te ne le hanno tutto pure la voglia di amare, questi che tanta gente a faccio moto sta a reagire, te ne le hanno tutto pure le ricche per sentire, ci chiede che d'aiuto per i torti che sta a sentire, te ne le hanno pure la terra del sotto ai piedi, se cattano tutto qui gioca cui dieci tieni, ne dispiace per tutto qui gioca ne stagliati, ma stiamo ancora qua e qua non ne li mo mai asciuti.
Chiaro, moi.
Se non te scerri mai delle radici catieni, rispetti pure dei paesi lontani, se non te scerri mai dei due dei caglieni, dai più valore alla cultura catieni. Siamo salentini dell'umuno cittadini, radicati all'inestavi, culli greci e bizantini, uniti in ciascun stile oce, culli giamaicani. Dimmi delle due dei castavieni.
Il rio della terra dunce sempre lo sole, sì, la gente cerca ombra che la può defrescare, a questa scritto sulle pece già giù capire, su parole antiche perché l'uomo non può cangiare,
no.
Memoria di cultura e vede questo caos
vuole. Ricorda c'è successo così puoi di capire. Tu poi addenta vittima pure dopo mensura. Ma la vittima addenta boia se non tene cultura. Su ste radici noi stiamo per radicare.
E la vittima diventa boia se non ha cultura. Che è quella appunto che ci vogliono togliere. Sul sound system.
E ti difendila.
Le radici che tieni.
La terra tua. Amala e difendila. Senti me difendila. Quando puoi difendila. La terra tua. Amala e difendila. Le sciole specula e corrompe, difendila. Le sciole sfrutta l'ignoranza, difendila. Le sciole svende l'arte noscia, difendila. Le cinubole crisca ancora, difendila. Pesci non tene più speranza, difendila. Pesci è rimasto senza forza, difendila. Pesci non pote manci gride, difendila. Pesci non te pote esecutare, difendila.
Se non te scerri mai delle radici catieni, rispetti pure qui dei paesi lontani. Se non te scerri mai delle due dei catieni, dai tu valore alla cultura catieni. Siamo salentini dell'umuno cittadini.
Bene, il sottofondo oggi ci è offerto da Ahmad Sham con il suo Sufi Qawwali Group dall'Afghanistan. Mentre ci accingiamo a parlare del mistero etnico, questa identità etnica che viene spesso ventilata, usata e quando vengono utilizzati nel parlare comune, nel linguaggio dei media soprattutto e spesso anche nel discorso scientifico, i termini identità etnica, etnia, confine etnico, etnicità, sembrano rinviare a realtà dotate di uno statuto di oggettività molto simile a quello solitamente assegnato ai fenomeni naturali. L'etnia ci appare allora come qualcosa che è costituito da un certo numero di individui parlanti una certa lingua, in possesso di certe tradizioni e abitanti uno stesso territorio. Il confine etnico ci sembra una linea quasi visibile che separa un'etnia da altre ad essa simili. La conseguenza di questo modo di pensare è che quando sentiamo parlare di conflittualità etnica siamo portati a immaginare dei gruppi differenti perché in possesso di lingue, tradizioni e religioni diverse che competono in maniera spesso violenta per imporsi gli uni sugli altri. Diciamo però che affrontare un discorso antropologico quale quello che ci accingiamo a fare oggi è, bisogna sottolineare che per l'antropologia appartenere a un determinato gruppo etnico o etnia è qualcosa che pertiene prima di tutto all'ordine del simbolico, del culturale e non del naturale, come invece certe mentalità segreganti, razziste vorrebbero far intendere. Non solo non basta avere un certo colore della pelle per far parte di un'etnia, ma non basta nemmeno parlare una certa lingua o condividere determinati valori o comportamenti. L'identità etnica o l'etnicità, cioè il sentimento di appartenere a un gruppo etnico o etnia, sono, come avremo modo magari oggi di vedere nel nostro tempo, definizione del sé e o dell'altro collettivi che hanno quasi sempre le proprie radici in rapporti di forza tra gruppi coagulati attorno a interessi specifici.
Disseminare briciole senza l'urgenza di tornare a prendere nuvole, solo parole nuvole, veloci come un fulmine, rimaste nelle pieghe del carattere. Noi aggiungiamo storia alla storia, braccia alle braccia, strade alle strade. Noi aggiungiamo storia alla storia, braccia alle braccia, strade alle strade. Noi aggiungiamo storia alla storia, braccia alle braccia, strade alle strade. Noi aggiungiamo storia alla storia, braccia alle braccia, strade alle strade.
noi aggiungiamo storia alla storia, braccia alle braccia, strada alle strade, noi aggiungiamo storia alla storia, braccia alle braccia, strada alle strade, noi aggiungiamo storia alla storia, braccia alle braccia, strada alle strade, noi aggiungiamo storia alla storia, braccia alle braccia, strada alle strade.
Ora, proprio perché lo studio della cultura rimane al centro delle preoccupazioni dell'antropologia, prendiamo in considerazione i modi in cui le etnie si presentano a noi. Le etnie ci si presentano innanzitutto sotto forma di nomi. L'antropologia ha messo ormai da molto tempo in luce il fatto che i gruppi umani hanno la tendenza ad elaborare definizioni positive del sé, mentre producono invece definizioni negative dell'altro. La maggior parte dei popoli studiati dagli antropologi, quando l'antropologia veniva ancora definita scienza delle società primitive, cioè di società dotate di tecnologie piuttosto semplici come quella dei cacciatori, raccoglitori delle foreste, degli abitanti dell'area artica, eccetera, definiscono se stessi con nomi che possono essere tradotti come esseri umani o gente. Al tempo stesso gli altri, magari raggiungibili solo in poche ore di cammino, sono classificati nelle categorie dei non uomini, dei mostri o più frequentemente dei cannibali, poiché molto spesso il cannibalismo è sinonimo di non umanità. È un atteggiamento dicotomico, detto di in-group e out-group, cioè gruppo di noi e gruppo di altri, attribuendo solo a quelle che venivano allora chiamate società primitive. Tuttavia, il fatto di designare se stessi come esseri umani o gente non è una prerogativa particolare o esclusiva di questi gruppi con scarsi contatti con l'esterno. Persino i nomadi d'Arabia, che certamente da almeno 2000 anni mantengono rapporti assai intensi con le popolazioni delle aree delle grandi civiltà storiche del vicino Oriente, definiscono in prevalenza se stessi Arab, che significa appunto la gente, in contrapposizione agli abitanti delle oasi e delle città, da loro chiamati sovente con una venatura di disprezzo Ahdar, vale a dire sedentari. Si è detto che l'identità etnica è una definizione del sé e o dell'altro collettivo che ha le proprie radici in determinati rapporti di forza. Un esempio. Il termine beduini, con cui noi chiamiamo i pastori nomadi dei deserti del vicino Oriente e di una parte dell'Africa settentrionale, deriva dall'arabo badu, un termine coniato, a quanto sembra, dagli abitanti della città allo scopo di distinguersi da coloro che vivevano nel deserto, al-Badia. Badu significa appunto abitante della Badia. Quando i pastori nomadi sono tra loro, chiamano se stessi Arab e non Badu. Tuttavia, quando ci si imbatte in qualcuno di loro e gli si chiede chi mai egli sia, risponderà: sono un Badu. Il linguista francese Émile Benveniste fece osservare come nell'antichità i nomi etnici fossero spesso nomi di status. Slavo deriva, per esempio, da sclavus. Welsh, vale a dire gallese, da wealth, vale a dire ricchezza, nel senso che così erano designati coloro che potevano costituire una ricchezza una volta fatti schiavi, come appunto le popolazioni dei territori a ovest dell'Inghilterra centrale. Questi nomi erano quasi sicuramente evocativi, oltre che di uno status, anche di una cultura. È quasi sempre possibile accertare che questi nomi, perlomeno quelli che ci sono giunti, appartengono al lessico colto di altre culture, quelle di coloro che erano in grado di produrre forme durevoli di memoria, sia orale ma soprattutto scritta. Ciò è vero non solo per i nomi che compaiono nel lessico delle lingue indoeuropee, ma anche di quelli delle lingue semitiche. Ebreo pare derivare da Habiru, che significa fuggiasco, colui che tenta di sottrarsi all'autorità delle formazioni politiche del secondo millennio avanti Cristo incentrate sul palazzo. E Badu, che abbiamo già detto, da Badia, colui che vive nel deserto, in contrapposizione a coloro che vivono nelle città. O ancora per le lingue africane, dove ad esempio i Bambara del Mali sono così chiamati da una distorsione del termine Baumana, con cui i musulmani locali designavano i barbari, i selvaggi. Questi sono solo alcuni dei tanti esempi che illustrano come i nomi di etnia siano spesso il risultato di una imposizione dall'esterno. Inoltre, i nomi imposti da un gruppo dominante ad un altro sono talvolta adottati da quest'ultimo, indipendentemente dal fatto che vi sia oppure no consapevolezza di come ciò sia accaduto, come per esempio nel caso dei beduini e degli slavi. In conclusione, i nomi dei gruppi, dei popoli e delle etnie sono spesso il risultato di una rappresentazione esterna, frutto di una elaborazione culturale da parte di un gruppo dominante.
Oi Padre Eterno, oi Padre Eterno mio, se torna a nascere, fammi nascere e libera come un uccello del cielo. Fammi nascere e libera come un pesce del mare.
Tu non fa figli e figliastre, non fa figli e figliastre, tu non fa figli e figliastre.
e gli altri. È la dicotomia più generale e più facile da ottenere. Molto spesso però gli altri vengono ulteriormente distinti sulla base di ciò che l'occhio o l'immaginazione coglie come caratteristica idiosincratica dell'alterità. Simile tendenza può però caricarsi di valenze molto diverse, tanto sul piano ideologico quanto sul piano scientifico, ed è il caso ad esempio dei razzismi vecchi e nuovi. Prendiamo il caso del razzismo classico. Questo imputa la diversità culturale ad un elemento naturale, connotando la differenza in maniera negativa e rinviandola ad un elemento genetico razziale ritenuto indicativo di una supposta inferiorità. Il razzismo classico chiama in causa fattori culturali scelti ad hoc, spoglia tali fattori del loro contenuto culturale e li connette con dati fisici che, nella sua prospettiva, sarebbero segnali di inferiorità razziale. È così che il razzismo ottocentesco e i loro seguaci del XX secolo hanno sostenuto la superiore intelligenza della razza teutonica germanica inscritta negli occhi chiari e nei capelli biondi dei popoli nordici. Questo razzismo è certamente l'apoteosi della confusione tra natura e cultura. Agli antropologi non dispiace mai citare l'esempio del bambino eschimese portato in Europa nei primi giorni di vita e allevato da una coppia europea. Le probabilità che egli diventi una figura socialmente media, secondo gli standard europei di valutazione, saranno di alcuni milioni di volte superiori rispetto alle probabilità che costui senta un'irrefrenabile attrazione per la caccia all'orso bianco nei giardini zoologici di Londra o di Roma. La sua identità di eschimese si dissolverà in un'altra, quella della cultura che lo ha accolto. A meno che, crescendo, il suo aspetto fisico non diventi, per una qualche ragione, uno stigma agli occhi di coloro che lo circondano. Allora, probabilmente, egli andrà alla ricerca della propria origine, elaborando una nuova identità che certo non sarà però quella eschimese. Il razzismo attuale si alimenta piuttosto di un relativismo culturale estremo. Il nuovo razzismo fa delle culture umane, degli universi assolutamente distinti e incomunicanti. Non gli è quindi estraneo il concetto di apartheid e neppure quello di pulizia etnica. Il razzismo moderno è un razzismo culturale debiologizzato. Adesso importa frammentare l'universo umano in tanti isolati per giustificare il rifiuto e l'esclusione.
All'arenella più cresce fiume e più legna mi agganna, più veri miro e più ve fate bella come le posso amare, come le posso amare, si esco da sti cancelli, quarchi d'uno la dà. Arrivati alla marina, chi c'ha le scarpe rotte e l'Arizona, le mie allorisolate e stamattina, come te posso amar, si è occhi d'uno la dava.
Sostiene Anna Maria Rivera, le nozioni di etnia e quelle ad essa correlate sono il frutto di operazioni e strategie intellettuali determinate. L'etnia e l'etnicità sono delle vere e proprie costruzioni simboliche, il prodotto di circostanze storiche, sociali e politiche determinate. La nozione di etnia e il suo impiego possiede nell'ambito della cultura occidentale una tradizione che deve essere fatta risalire ai greci e all'uso che questi facevano del termine ethnos. Per i greci ethnos corrispondeva a una categoria politica contrapposta a quella di polis. Polis aveva una connotazione individuante e positiva, ethnos invece una connotazione fluida e in qualche modo peggiorativa. Per i greci infatti polis connotava la comunità omogenea per leggi e costumi, mentre ethnos designava sia i greci che non erano organizzati in villaggi, per esempio i pastori, e sia i barbari, coloro che non parlavano la lingua greca. L'ethnos designava un popolo dalle istituzioni indistinte, cioè non dotato di istituzioni che non fossero quelle fondate sul sangue, cioè sui legami parentali, capaci di integrarne la vita sociopolitica. Questa connotazione difettiva del termine ethnos si manterrà nella storia dell'Occidente sino all'età moderna. L'etnia finirà infatti per assumere in quest'epoca le caratteristiche di una nazione per difetto o di nazione diminuita, incompiuta, costituita da individui che aspirano a diventare nazione. E quindi le idee di nazione, etnia, razza subiscono nell'età moderna qualcosa come un processo di convergenza e di condensazione semantica. Così la nazione, dal latino natus, cioè nato entro un determinato territorio, può sfumare nell'idea di razza, in quanto sinonimo di gruppo chiuso, definibile mediante caratteristiche specifiche e identificabile con un territorio originario. La nazione e la razza, ed eventualmente l'etnia che diventa nazione, sono quindi ciò che legittima l'esistenza dello Stato territoriale. E sono costrutti culturali mediante i quali un gruppo produce una definizione del sé e o dell'altro collettivi, come dicevamo prima, e si tratta di definizioni mediante cui questo gruppo si autoattribuisce un'omogeneità interna e una diversità nei confronti degli altri. E a questo scopo vengono enfatizzati alcuni tratti idiosincratici del gruppo che è considerato immutabile. L'identità etnica è sottoposta, possiamo anche dire, a una continua riasserzione, come anche una ridefinizione di questi tratti, cioè che fanno di un gruppo quello che è accanto e o in opposizione ad altri. C'è anche da dire che il risultato di processi di etnicizzazione sono voluti o favoriti dall'esterno oppure dagli stessi gruppi che competono in determinate circostanze per l'accesso a determinate risorse materiali e simboliche. Quindi l'etnicità diviene in queste circostanze un fattore strategico per la rivendicazione pacifica o violenta, appunto sappiamo bene a secondo dei casi, del diritto di accesso a determinate risorse, e ciò in nome di un diritto alla propria identità che fa riferimento a un'idea di autenticità culturale. E questo questo è quanto abbiamo già accennato anche in altre trasmissioni, come appunto questi concetti siano strumentalmente funzionali ad avere la meglio su un altro gruppo, perché si possano avvalere di risorse, appunto di ricchezze, di modalità di conduzione, di produzione e quant'altro. Comunque, come definiva anche Remotti, il concetto di etnia è un imbroglio, come anche Anna Maria Rivera con il suo libro L'imbroglio etnico. Questo è quanto oggi abbiamo esaminato dal testo di Ugo Fabietti, L'identità etnica, storia e critica di un concetto equivoco, edito da Carocci. Voglio ricordarvi che praticamente abbiamo ascoltato fra un passo e l'altro la banda adriatica di Claudio Prima con il brano Strade alle strade, e poi Teresa De Sio con Quando tornammo a nascere, un bellissimo brano di Carlo D'Angiò, rielaborato appunto da Teresa, perché quando tornammo a nascere si spera che non ci siano padroni e sotto o figli e figliastri, come si dice nel meridione italiano. Gabriella Ferri con Alla Renella. E adesso fra qualche minuto ci collegheremo con l'antropologa Anna Maria Rivera. Eccoci, sono le 14.34, siete sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa con Tarantula Rubra ed ecco la nostra antropologa preferita, Anna Maria Rivera, ciao!
ciao a te, ciao alle ascoltatrici e agli ascoltatori, spero che abbiano passato buone vacanze o perlomeno qualche giorno di serenità, di tranquillità. Perché i tempi sono cupi.
Sono molto cupi.
Sono cupissimi, più cupi di così non si potrebbero immaginare.
Certo.
Sembra, come ha scritto Alberto Burgio oggi sull'editoriale del Manifesto, sembra l'atmosfera macabra degli ultimi giorni del fascismo repubblichino. È vero.
Sono che non sono gli ultimi giorni questi che stiamo vivendo di questo governo fascista,
sì, purtroppo. No, ma è comunque è un clima da declino di sicuro, insomma, da declino sinistro, appunto, macabro.
E chissà perché è sinistro, viene usato in questa accezione negativa. Comunque, Anna Maria, oggi volevamo parlare di questo fatto avvenuto ad Afragola di Kevin Acqua, l'Ivoriano. Dacci i tuoi commenti su quanto è accaduto.
Sì, io ho trovato piuttosto curioso, strano, che nessuno dei grandi giornali, o forse nessun quotidiano in assoluto, con l'eccezione del Mattino che ha dato la notizia, abbia ripreso un fatto, insomma, di una rilevanza notevole. Il fatto, detto in poche parole, in modo molto sintetico, è questo: durante una rissa conseguente a una provocazione da parte di questo fratello di un noto boss della Camorra, fratello di un tale Caccavale, detto criminale, questo è molto significativo, parla da solo, insomma, questo soprannome. Ecco, durante una rissa tra, si immagina, camorristi e lavoratori immigrati, un giovane ivoriano, Kevin Acqua, appunto, tu ricordavi il nome, di 29 anni, della Costa d'Avorio, per difendersi dall'aggressione, in particolare di uno di questi bei soggetti, diciamo così, che l'aveva minacciato e tentato di investirlo con la sua auto, a un certo punto ha tirato fuori un coltello e ha ucciso a coltellate il camorrista. Io credo che sia una notizia importante, malgrado sia stata del tutto snobbata, appunto, dai grandi quotidiani, perché possiamo immaginare a cosa darà seguito, che cosa si determinerà. Intanto la polizia, quando è intervenuta, ha sottratto il ragazzo ivoriano da un vero e proprio linciaggio, e d'altra parte quello che si sussurra, che si mormora fuori dal commissariato, è che l'ivoriano è morto sostanzialmente, perché morra la farà pagare, immagino. Ma quello che forse ancora più interessante di questo fatto di cronaca, che mi ha colpita molto, sono i commenti dei lettori del Mattino. Ci sarebbe aspettati dei commenti di stampo più o meno razzista, invece non è così, perché numerosi lettori intervenuti sul quotidiano online, ovviamente sul sito del quotidiano, giustificano come legittima difesa il gesto dell'ivoriano. Uno dice, per esempio, ve li leggo, sono molto interessanti: Napoli e la sua provincia sono diventati un ambiente mefitico, e non solo per la monnezza che ammorba l'aria e deturpa le strade. Nel contesto partenopeo c'è una sola possibilità di scelta: morire di morte violenta oppure per l'inquinamento causato dalla spazzatura. Un altro si spinge a esprimere piena solidarietà all'ivoriano, dice, il quale, esasperato come tutti i suoi connazionali da quella feccia immonda che popola, si riferisce alla Camorra naturalmente, che popola il nostro hinterland, ha reagito con la furia cieca della disperazione. Speriamo che i giudici dimostrino clemenza, aggiunge, nei confronti di questo ragazzo che ha commesso un assassinio dettato solo dalla paura, dalla rabbia, dallo sfruttamento. Un altro ancora arriva addirittura a commentare con lo slogan 10-100-1000 Kevin Acqua. Kevin Acqua è appunto il giovane ivoriano. Ora, io non condivido affatto, ovviamente, l'elogio dell'omicidio, sia pure per legittima difesa, ma è interessante quel che questi commenti lasciano trapelare, cioè l'insofferenza per il dominio della Camorra, che è un dominio fondato sulla minaccia e sul terrore, anche sul razzismo. Lo stesso articolo del giornalista del Mattino dedicato a questo fatto di cronaca parla esplicitamente del feroce razzismo di questa banda di camorristi. Ora, forse è questo, per commentare questo fatto, forse è questo che fa la differenza fra il sud e il nord, o meglio un certo nord, sto pensando in particolare al nord-est, per quel che riguarda il razzismo. Al sud, certo, ci sono forme, ce l'ha dimostrato Rosarno, ma prima ancora Castelvolturno e prima ancora Cassibile e così via. Ci sono forme, dicevo, anche estreme di sfruttamento della forza lavoro immigrata, aggravate dal controllo delle organizzazioni criminali, esattamente le stesse che al momento opportuno spingono le popolazioni locali, o perlomeno una parte delle popolazioni locali, alla caccia al nero, come è successo appunto a Castelvolturno e più recentemente a Rosarno. Ma c'è anche contemporaneamente una solidarietà, mi sembra abbastanza diffusa, verso gli sfruttati e fra gli sfruttati. Credo che per una buona parte di napoletani, almeno da quel che questi commenti, come ho detto, fanno emergere, per una buona parte di napoletani chi si ribella alla camorra, sia pure come in questo caso in forma estrema, nella forma dell'omicidio, è considerato rispettabile al di là del colore della pelle. Certo, quello che c'è da aggiungere è che sono queste situazioni assolutamente esplosive, che non riusciamo a immaginare a cosa possano condurre. Io credo a esplosioni ancora peggiori di quelle che abbiamo visto in atto con la rivolta di Castelvolturno, seguita alla strage, ricordo, la strage di Camorra di sei lavoratori immigrati di origine subsahariana, e poi ho detto forse anche ben peggiori di quel che è successo a Rosarno. Perché il problema è questo, che laddove la politica e l'azione sindacale, anche l'azione sindacale bisogna aggiungere, sono latitanti, sono quasi completamente latitanti, il conflitto sociale o soltanto l'istinto di sopravvivenza, come dire, esplodono, scusate, qui suona un altro telefono, esplodono, dicevo, nella forma nella forma spontanea della rivolta, o come in questo caso nella forma dell'autodifesa violenta che arriva fino all'omicidio. Ecco, e tutto questo accade quando degli esseri umani non sono più considerati esseri umani, ma soltanto braccia da lavoro in senso letterale, delle quali non si coglie più, non si percepisce più l'appartenenza a un corpo, a un soggetto, alla sua coscienza, per non dire alla sua persona in quanto tale titolare di diritti. I lavoratori, i braccianti immigrati che lavorano nelle campagne del sud non sono considerati titolari di diritti, che abbiano o no il permesso di soggiorno, anche quando ce l'hanno, sono costretti a una condizione di vita, che dire precaria, essere e usare un eufemismo, non hanno diritto neanche alle risorse minime, insomma, per la loro sopravvivenza. Come sappiamo, sono sfruttati 10-12 ore al giorno per salari da fame che si aggirano intorno ai 20 euro, dei quali una parte in genere viene devoluta, per così dire, al caporale e così via. Ora, dicevo, soltanto nel momento in cui interviene il razzismo a riconoscere, come dire, quelle braccia come appendici di corpi alieni e perciò difformi e mostruosi, ecco, a quel punto diventano soggetti a parte intera, potremmo dire, si scatena solitamente la violenza, il pogrom, la caccia al nero, ed è soltanto, ripeto, con la rivolta spontanea, con la rivolta disperata in molti casi, che queste persone divenute dei corpi bersagli riescono ad affermare, ad attirare l'attenzione della politica e dei media, e riescono a fermare tutta intera la propria coscienza, la propria soggettività, la propria qualità di esseri umani. Ma questo naturalmente, la rivolta priva di un progetto politico, avulsa da un contesto, un progetto sindacale e politico, appunto le rivolte di questo tipo nella forma spontanea che arriva a riot, potremmo dire, ecco, rivolte di questo tipo non, di per sé non portano da nessuna parte, nel senso che ci vorrebbero poi dei soggetti politici e sindacali capaci di incanalare e di dare un senso a queste rivolte. Purtroppo nelle zone di cui abbiamo detto non c'è altro,
non c'è possibilità,
non c'è altro se non le associazioni antirazziste che tentino di organizzare la giusta insofferenza, la giusta rabbia che arriva fino all'esplosione della violenza di questi, dei dannati della terra, perché più dannati della terra dei braccianti subsahariani che lavorano nelle plaghe del sud, diciamo così, in queste condizioni non si può immaginare. Tutto questo appunto inserito in un contesto, come ho detto prima, in un contesto da declino, da crepuscolo di un regime fascista,
ma che è nel pieno del regime fascista attuale,
nel pieno ancora del regime fascista, e tutto questo fa, come dire, presagire cose veramente temibili. Ma intanto per l'immediato bisognerebbe esercitare, come si diceva un tempo, un po' di vigilanza rispetto a questo caso. Penso che le associazioni antirazziste locali lo stiano facendo, sicuramente lo stanno facendo. Dicevo, bisognerebbe esercitare un po' di vigilanza, perché io non so che cosa accadrà appunto a questo povero,
perché, a Kevin Acqua,
questo povero
ivoriano,
giovane ivoriano, Kevin Acqua.
Anna Maria?
Sì.
Io ti ringrazio per le tue pillole, sempre così puntuali, sagge, e adesso passerò a un'altra diretta che in qualche maniera sarà collegato con quello che ci siamo detti, vale a dire la situazione attuale all'ambasciata somala, dove ci sono 140 somali con regolare permesso di soggiorno che sono tenuti in condizioni veramente disumane. Lo faremo con Antar Marincola, il nipote di Giorgio Marincola, il partigiano nero ammazzato dai tedeschi. Che dire, Anna Maria? Io ti ringrazio come sempre, ti ringraziamo tutti quanti noi e ci risentiremo presto.
Sono io a ringraziarvi e buon anno.
Grazie,
buon anno.
Grazie anche
buon
a te.
Anno, un anno perlomeno senza papi.
Senza papi, di qualsiasi tipo, sia con la tonaca che senza.
Ah, sì.
Ciao, in bocca al lupo per i tuoi progetti. Ciao Anna Maria.
Ciao.
Ciao.
Se avessi il tocco magico, pace, col vento dentro l'anima, pace, non spegnerei nessuna stella nel cielo, non cambierei neanche un cappello di te, non sosterrei nessuna buona ragione, perché un bambino da bene. Se avessi un tocco magico, pace, a ferro e fuoco le città, pace, a chi nel mondo vive sangue e dolore, a chi una casa sua ancora non ha, a chi nessuno dà rispetto né amore, a chi s'affida, a chi non ha pietà.
E questo è Se avessi il tocco magico, la grande voce che ci ha lasciato ad aprile, Maurizio Rota, una delle più belle voci progressive dell'ambiente romano. Nothing in my name. E Nothing in My Name, tutto quello che abbiamo discusso con Anna Maria Rivera, ma anche quello che adesso ci accingiamo a discutere con Antar Marincola, vale a dire, come accennatovi, la situazione all'ambasciata somala di Roma. Ciao Antar, buongiorno.
Ciao Anna,
allora,
ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Onda Rossa.
Grazie a te di essere intervenuto. Abbiamo 5 minuti prima della chiusura per parlare di quello che sta avvenendo. Come abbiamo già accennato, 140 somali sono all'ambasciata romana di Via dei Villini, tutti con regolare permesso, perché arrivano a Lampedusa, gli dicono andate lì in Via dei Villini, avrete accoglienza, avrete quello che dovrebbe essere giusto ottenere per dei profughi. Invece Antar, tu da Italo Somalo, cosa ci racconti?
Ma no, nel senso, no, che loro appena scendono da Lampedusa li riconoscono lo status di profugo, perché venendo da una zona di guerra che è la Somalia meridionale, praticamente la zona di guerra ancora adesso, e quando vengono in Italia a Lampedusa gli viene detto guarda, rivolgetevi tranquillamente alla vostra ex ambasciata che sicuramente lì vi possono alloggiare, vi possono sistemare. Solo che non c'è un'ambasciata, perché non c'è uno Stato, non c'è un ambasciatore, non c'è nulla, nel senso, e quindi la cosa interessante è per quale motivo si riconosce lo status di profugo a delle persone che non saprebbero neanche dove andare, e quindi che senso ha allora riconoscere i documenti, prendere le impronte, quando queste persone, se possono trasferirsi in Danimarca, in qualche altra parte, sicuramente un'accoglienza diversa la potrebbero trovare, capito?
Certo Antar, comunque che dire, vivono in condizioni veramente disumane, sono soprattutto dimenticate da questo governo, che ovviamente dimentica tante altre cose, figuriamoci cosa possono curare loro di profughi provenienti dalla Somalia. Ovviamente è in linea con l'andamento della nostra politica attuale, come dicevamo con Anna Maria prima.
Sì sì, no, ulteriormente è chiaro che la lista è lunga, diventa molto lunga, no, però la cosa è anche nel senso che comunque, sai, tra Somalia e Italia c'è sempre stato un lungo rapporto, è stata un'ex colonia italiana, quindi sai, in qualche modo, in parte, se tu vai a vedere anche la storia finale della guerra, cioè, come dire, il contributo anche della politica italiana c'è sempre stato, capito? Quindi sai, una certa responsabilità, un certo anche farsi, diciamo tra virgolette, farsi carico anche di persone che comunque alla luce delle leggi internazionali sono status profughi a tutti gli effetti, capito? Solo, capito? È politica internazionale questo, niente di più, ecco, capito?
Certo. Sulla... Antar, senti, ricordiamo comunque Razza Partigiana, il libro che parla di Giorgio Marincola, il partigiano nero trovato ammazzato in Trentino durante il secondo conflitto mondiale. Tuo zio Giorgio, per chiunque comunque se lo fosse perso, lo ricordiamo. Ti ringraziamo di questo contributo, Antar, e a presto risentirci.
Ciao, grazie.
Ciao,
grazie.
Ciao.
Ciao, buon lavoro, grazie.
E ancora Nothing My Name, anche questo trattamento riservato non solo ai somali, di cui volevamo parlare perché poco se ne parla di quello che succede all'ambasciata somala di Via dei Villini qui a Porta Pia a Roma. E allora sono le 14.55, ci accingiamo a mandare l'ultimo pezzo per oggi e anche per annunciarvi che Tarantula Rubra per un periodo non andrà in onda, quindi ci sarà un periodo di sospensione di questa trasmissione, però questa grande redazione si preoccuperà di mandare delle repliche nel solito martedì che da 11 anni vi accompagna questa trasmissione, però dalle 16 alle 17, quindi dai prossimi martedì riascolterete delle puntate già andate in onda di Tarantula Rubra, questo con l'augurio di risentirci quanto presto in diretta da questa gloriosa, grandissima, grande radio che è Tarantula Rubra. E ovviamente prima di salutarvi voglio mandarvi una pizzica, quella che noi con tanto piacere abbiamo inciso con i detenuti di Rebibbia, e questo anche per ricordarvi che il 31 mattina saremo lì sotto il carcere di Rebibbia, perché di carcere non si viva ma neanche si muoia, e quindi il 31 mattina a Rebibbia per salutarci tutti quanti assieme e dare sostegno a chi è privato della propria libertà. Il 31 sera ad Acrobax per il Capodanno in sostegno di questa grande, grande radio che personalmente abbraccio con tutti i redattori, e qua ci sono amici che hanno portato da bere per salutarci, ma rinnoviamo l'appuntamento con tutti coloro che appunto ci hanno ascoltato, hanno seguito Tarantula Rubra già dal 19 ottobre del 1999 al 31 mattina sotto le carceri di Rebibbia, e questa è la pizzica per voi.
Ballati tutti toi, ballati tutti, ballati civititi, casi torti, ballati in altra volta senza leggi, ballati forti caiu vi la cantù. Va va di canica, non teni voci, e vasa a piedi di terra spaccata, mannucchi rispicati alla controra, tu lacrimi di sangue cano suca. Ballati cavositi senza nomi, ballati cavi passa, l'utrimentura già di canica ti brucia quel tu, nubizi cullucori.
E questo è uno dei più bei progetti che abbiamo realizzato con il Tarantula Rubra Ensemble, la trasmissione Tarantula Rubra, e ovviamente l'apporto indimenticabile di Radio Onda Rossa, quello che è stata la trasmissione Tarantula Rubra. Esce fuori con i detenuti di Rebibbia, Scattacori.
Ti da baci, c'è cane bianco senza randa nera, e poi buttalo che tu non consuma. O santo venera, tu dici a terra, l'umali casa nato non ci torna, ma ne rimane su odio e maldicenza, la vita con l'uballo non ci passa. Balla di tutti noi, balla di tutti, balla di civitini, casi torci, balla di un'altra volta senza leggi, balla di porticai, umila cantù. cane bianco te taranta nera. E poi con calo che tu non consuma. O santo venerato, vicia terra, l'umani casa natu. Non ci torna, ma ne rimasto che maldicenza. La media con l'uballo non ci passa.
Ballati tutti toi, ballati tutti, ballati dividiti, casi torci, ballati un'altra volta senza legge, ballati porti caio vila canto, ballati porti caio vila canto, ballati porti caio vila canto, o santo venerato, vista nero romani, cassanato, non ci torna, ma ne è rimasto uomo, maldicenza, l'invidia, culo, quando non ci passa, non ci passa.
Ebbene, 15.01, questa è la sigla di Tarantola Rubra. 06 49 17 50, ringraziamo tutti coloro che hanno chiamato, trillato.
E io l'ho già sentuta, è una musica nuova. E io l'ho già sentuta.
Tarantola Rubra per ora vi lascia, speriamo di risentirci presto. Ascoltate sempre Radio Onda Rossa, la grande radio. Dal 77 qui per l'Etere Romano e in streaming su ondarossa.info e anche tarantularubra.it. Prima che si rompa la voce dalla commozione, un abbraccio a tutti e saluti e libertà. Ciao!